6 di sera.
E bentrovati da Luca Berti. Non sarebbero 47, ma il doppio. Parliamo degli omicidi realmente commessi in Svizzera nel corso di un anno. Si tratterebbe in particolare di avvelenamenti, soffocamenti o annegamenti non individuabili per le attuali limitazioni legali alle autopsie. Ne parleremo anche con l'ex capo della polizia scientifica ticinese. Andremo poi in Cile per le elezioni presidenziali in corso in queste ore. Sono due i candidati che si contendono la carica, due candidati agli antipodi in un paese scosso dalle tensioni sociali. Parleremo poi di linguaggio e genere.
Là dove non si usano i femminili, anche i sogni delle bambine sono più stretti.
La sociolinguista Vera Gheno sulla capacità della lingua di intercettare i cambiamenti culturali, che dimostra, come dimostra il dizionario francese Le Robert, includendo un pronome per chi non si definisce né di sesso maschile né di sesso femminile. Infine un excursus sulla grappa ticinese, che punta alla denominazione di origine protetta. Quali sono i vantaggi effettivi di questo marchio? Ne parleremo in questa edizione. Questa è 6 di sera, benvenuti. In Svizzera dunque ogni anno la metà dei casi di omicidio sfuggirebbe alla giustizia semplicemente perché non vengono effettuati dei controlli sufficientemente accurati sulla persona deceduta. Un pesante sospetto questo di cui si sta ora occupando anche la politica. Il Consiglio federale dovrà fornire un rapporto sulla questione. Insomma, la politica alza le antenne, Piero Grabeck.
Sì, è stata la Commissione Affari Giuridici del Consiglio degli Stati a sollecitare nei giorni scorsi il governo a chiedere spiegazioni per capire dove sia veramente il problema e quale sia la possibile soluzione. In ballo c'è l'impunità per chi commette un reato così grave come un omicidio. E capita una volta su due, come ha messo bene in rilievo oggi la NZZ am Sonntag, seguendo le stime del direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Berna, Christian Jakowski. Ogni anno in Svizzera si registra una cinquantina di omicidi, 47 per esattezza nel 2020, un'altra cinquantina resterebbe dunque non solo impunita ma anche ben nascosta.
Ecco, concretamente com'è possibile che ciò avvenga?
Beh, succede che un medico deve innanzitutto stabilire se il decesso sia avvenuto per cause naturali. Se appaiono eventuali sospetti è poi il turno di un medico legale, che si limita comunque a un'ispezione esterna del cadavere. Solo in un terzo tempo si farebbe ricorso all'autopsia. Questa procedura lascia aperta la possibilità che i segni di un crimine non vengano sempre individuati, un discorso che vale peraltro anche per eventuali casi di suicidio.
Ma come mai è così facile che le tracce di un crimine possano sfuggire ad almeno due verifiche mediche?
Ecco, di solito avviene soprattutto in caso di avvelenamenti, soffocamenti, annegamenti, incidenti che non necessariamente lasciano tracce esterne subito visibili. Per questo ora c'è chi suggerisce di ridurre il numero di restrizioni giuridiche per facilitare il ricorso alle ispezioni legali.
Sin qui con Piero Grabeck in diretta è il quadro emerso oggi. Per parlarne saluto ora Emilio Scossabaggi.
Buonasera.
Ecco, lei per quasi 40 anni e fino al 2017 è stato capo della Polizia Scientifica ticinese. Partiamo dal problema. Se fosse vero, come sostenuto dal direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Berna, che in Svizzera la metà degli omicidi sfuggono, ci sarebbero ogni anno circa una cinquantina di potenziali criminali a piede libero. Se fosse così, non è grave?
Se fosse così, sarebbe effettivamente preoccupante, ma io ho l'impressione che questa stima è molto vaga e non è supportata da veri elementi concreti, perché bisogna poi anche verificare eventuali potenziali sospetti se effettivamente si rivelano tali o meno.
Si diceva che tra i reati più difficili in qualche modo da individuare ci sarebbero l'avvelenamento, il soffocamento e l'annegamento. Nella sua esperienza è così?
Sì, effettivamente sono le casistiche un po' più difficili, a questi si possono aggiungere anche secondo me le precipitazioni, però il problema di base o di fondo non è semplicemente quello, ma è quello di riconoscere all'inizio della constatazione da parte di un medico generico se un decesso sia o meno provocato dalla semplice causa naturale.
C'è questa sensibilità? Si può migliorare?
Beh, noi nel Cantone Ticino da diversi anni ormai abbiamo creato i medici che si chiamano medici MSIL, specializzati in ispezioni legali, quindi sono appositamente formati per constatare i decessi sui luoghi.
Senta, nella sua esperienza professionale le è mai capitato un caso dove magari aveva la sensazione che qualcosa stava sfuggendo ma che non si potesse andare oltre?
Sicuramente ci sono dei casi constatati anche all'epoca in cui lavoravo, in cui avevamo la sensazione o che ci potesse essere qualcosa di non chiaro o che andrebbe definito meglio. Non è sempre possibile far tutto di tutto, già perché non c'è la possibilità materiale, già perché evidentemente non abbiamo la strumentazione necessaria, non abbiamo l'accordo necessario dal magistrato, che deve anche operare con una certa razionalità nel dover decidere se approfondire certi casi o meno, e soprattutto abbiamo il problema dell'impossibilità di dover andare oltre al semplice sospetto, semplicemente perché mancano indizi sufficienti, perché mancano sospetti autori da poter confrontare con le tracce rilevate, così via.
Emilio Scossabaggi, lo ricordo, già capo della Polizia Scientifica Ticinese, grazie per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi.
Spostiamoci ora in Cile, dove i seggi sono aperti per le elezioni presidenziali che arrivano a 2 anni dallo scoppio delle proteste di piazza contro un modello economico che offriva poche garanzie per i lavoratori. Si eleggono anche i rappresentanti della Camera dei Deputati e del Senato. A Santiago del Cile si trova il nostro inviato Emiliano Guanella, al quale chiediamo subito che clima si sta respirando.
Buonasera, io ho fatto stamattina un rapido giro in un paio di scuole qui nella zona nord di Santiago e c'erano davvero delle file molto lunghe. La gente con cui ho parlato mi ha detto che c'era più gente del solito a votare. Ricordiamo che in Cile, a differenza di molti altri paesi sudamericani dove il voto è obbligatorio, andare a votare è facoltativo e in genere vota poco più del 50% degli aventi diritto. E sarà interessante capire il dato dell'affluenza e capire soprattutto nei quartieri più popolari, dove in genere si vota meno, se ci sarà più gente, più elettori andati ai seggi, e capire soprattutto chi avranno votato. Cioè, alcuni analisti dicono che nei quartieri popolari l'estrema destra potrebbe avere il sopravvento. Una piccola curiosità: il candidato della sinistra, Gabriel Boric, dato come favorito dei sondaggi, ha votato nell'estremo sud del Cile, a Punta Arenas, la città da cui proviene, però al momento di votare si è dimenticato la carta d'identità e questo ha generato molta ironia sul web. Ovviamente ogni piccolo dettaglio è una situazione di profonda incertezza, come gli analisti dicono sia questa in questo momento del Cile, può contare.
Emiliano, la campagna elettorale è stata molto intensa, a parte l'economia con la crisi legata alla pandemia, di che cosa si è parlato maggiormente?
L'economia l'ha fatto ovviamente da padrone con le conseguenze della pandemia, ma un'altra questione che è entrata di forza nella campagna elettorale è quella dei migranti. Il 7% della gente che vive in Cile oggi proviene da altri paesi ed è emigrata negli ultimi 5-10 anni. Fra questo ci sono 500.000 di venezuelani scappati dalla crisi profonda in Venezuela, 200.000 haitiani arrivati dal terremoto del 2010 e poi con le diverse crisi umanitarie sull'isola, molti colombiani e anche peruviani. Il governo Piñera, il governo uscente, ha irrigidito quest'anno le norme migratorie e questo ha creato una situazione per cui moltissimi immigrati che sono oggi in Cile sono in situazione irregolare e quindi anche sfruttati sugli ambienti di lavoro, quando chiedono un affitto. Il candidato dell'estrema destra, José Antonio Kast, propone una mano dura contro l'immigrazione clandestina, la sinistra invece propone un grande accordo nazionale delle sanatorie. Sicuramente la questione migratoria sarà centrale per il prossimo governo.
Emiliano Guanella e le elezioni in corso in Cile. Noi da Santiago andiamo a Cornaredo. Ora, chi ha seguito Rete 1 anche prima di noi lo sa, in corso la partita tra Lugano e Lucerna. David Conti, alle 18 avevamo lasciato il campo sul 3-1 per il Lugano. Che cosa è successo nel frattempo?
È successo che siamo ancora sul 3-1 a favore del Lugano quando si sta giocando il 79esimo minuto, ma è successo anche che Lucerna ha spaventato i bianconeri al 77esimo, quindi 2 minuti fa, traversa di Ugrinic, è deviato il tiro da un difensore del Lugano sugli sviluppi del calcio d'angolo. Ebbene, Sorgic ha realizzato il 3-2, prontamente però annullato per fuorigioco, la conferma anche alla VAR, quindi è Lugano che ha la partita in mano, però guai ad abbassare la guardia.
Grazie David Conti, ti ritroveremo ancora tra poco. E adesso noi intanto passiamo dal campo da gioco allo scacchiere internazionale, in questo caso uno scacchiere simulato. 120 ragazze e ragazzi nel fine settimana al liceo Lugano 2 hanno vestito i panni degli ambasciatori partecipando al Model United Nations Ticino, una sorta di simulazione dei dibattiti che avvengono all'ONU. Focus della conferenza sono stati gli obiettivi di sviluppo sostenibile portati e presentati dalle Nazioni Unite nell'ambito dell'Agenda 2030. Camilla Luzzani ha assistito a questo esercizio.
La presidenza vi riporta alla lista generale degli oratori e dà la parola alla prossima delegazione, United States. Stati Uniti, prego.
Onorevole presidenza, distinti delegati, la delegazione degli Stati Uniti contenta del dibattito che si è appena tenuto.
Martelletto alla mano, spetta alla presidente della Corte moderare l'azione. I ragazzi, tutti rigorosamente in giacca e cravatta, prendono la parola in rappresentanza del paese di cui sono portavoce.
La presidenza dà la parola al Vietnam, prego.
Onorevole presidenza, stimati colleghi delegati, la delegazione vietnamita sollecita affinché si possa presto votare sulla mozione della Tunisia volta a garantire un dibattito sulla giornata internazionale di raccolta fondi per garantire un aiuto allo Yemen.
Grazie.
A spiegarci meglio l'esercizio in corso è Aureliano Martini, segretario generale dell'associazione Model United Nations Ticino.
Si tratta di provare la diplomazia internazionale di prima persona, quindi immedesimarsi nei panni di un ambasciatore di un paese e promuovere quello che è la politica di quel paese all'interno di un comitato dell'ONU, quindi imparare un attimino cos'è la politica internazionale facendola. Tutti i partecipanti hanno ricevuto nei mesi scorsi un paese che hanno dovuto indagare, si sono preparati fino a oggi, dove i comitati hanno cominciato a lavorare seguendo quelle che sono le procedure dell'ONU, così da arrivare a scrivere un testo che viene votato esattamente come all'ONU.
Oltre agli studenti ticinesi ci sono ragazzi che arrivano anche dalla Francia e dall'Italia. Giovanni Berardi e Ramon Fitzer sono due dei 120 partecipanti.
Inizialmente sono stato coinvolto dal mio professore di storia, quindi l'ho iniziato così un po' come una scommessa, dico boh, però il primo anno che l'ho fatto mi è piaciuto tantissimo, mi hanno aperto veramente un mondo, perché di solito si pensa solo alla politica del proprio Stato, invece fa capire molti meccanismi di dialogo internazionale.
Come giovane pensavo che la politica trovasse soluzioni molto più rapidamente, invece tramite queste simulazioni ho capito che veramente dura di più, ogni Stato ha la propria posizione, ci sono un sacco di compromessi che devono andare presi ed è sempre difficile trovare soluzioni che vadano bene a tutti.
Si parla sempre, si dice non fanno mai niente quelli dell'ONU. Oddio, è difficile.
Stimati colleghi, saremmo interessati a sapere la posizione dei paesi europei e della Federazione Russa. Cedo il tempo restante alla presidenza.
Mi avvalgo del diritto di risposta.
Sono le 18:13 e questo è 6 di sera. Parliamo adesso di pronomi personali. Quale usare per indicare chi non si riconosce né di sesso maschile né di sesso femminile? In Francia il prestigioso dizionario Le Robert ha incluso nella sua ultima edizione online proprio un pronome per le persone che si definiscono non binarie. Chiara Savi, parliamo di IEL.
IEL è un pronome neutro ed è la contrazione di il e el ed è un neologismo volto a designare chi appunto non si riconosce in un genere sessuale, si definisce una persona fluida. Fluido, una parola che non si sente spesso ma che sui social prende piede anche perché di non binarietà, soprattutto tra i giovani, si discute sempre di più. In Francia un sondaggio dell'IFOP, l'Istituto di Analisi d'Opinione, ha rivelato che il 22% degli intervistati tra i 18 e i 30 anni non si riconosce nello schema classico maschio o femmina.
La scelta dell'editore non ha però fatto l'unanimità.
No, infatti a criticare la decisione, ad esempio, il ministro dell'istruzione Jean-Michel Blanquer. Non si deve massacrare la lingua francese, ha affermato Blanquer, secondo cui in generale la scrittura inclusiva, scrittura che non vede un genere dominare sull'altro e questi nuovi neologismi non sono il futuro della lingua francese. A suo dire, gli allievi devono prima di tutto imparare le basi di una lingua già complessa. La casa editoriale editrice ribatte che il suo compito è di osservare l'evoluzione della lingua francese, che come tutte le lingue è in movimento, e includere parole che diventano di uso comune significa capire la società.
Sin qui chiara quanto è successo in Francia. Il dibattito però sui pronomi personali non binari non è un'esclusiva francese.
Già da tempo negli Stati Uniti le persone transgender o non binari adottano nella maggior parte dei casi il pronome della terza persona plurale, they. C'è chi fa notare che già Shakespeare usava il they per indicare il singolare. In Spagna, oltre a él e ella, ora è comparso eie. Dal 2015 in Svezia è stato aggiunto ufficialmente hen, pronome neutro che affianca il maschile han e il femminile hon. In italiano si copia, diciamo così, gli anglofoni con loro o c'è anche chi usa ne. In tedesco, lingua che comunque prevede il genere neutro, oltre a sie e er è comparso xir. Naturalmente inclusivi sono invece il persiano, che da sempre ha un pronome neutro, u, come il cinese. Ecco, ci sono quindi alternative al maschile e al femminile, ma si fa notare i pronomi neutri creano comunque delle complicazioni grammaticali perché si apre il problema di come concordare aggettivi e participi.
Grazie cara Savi, e la nascita di iniziative come questa per le persone che si definiscono non binari è probabilmente lo sviluppo di un dibattito che si è acceso da tempo e che non è ancora spento, ovvero quello della femminilizzazione dei nomi. Francesca Torrani ne ha parlato con la sociolinguista Vera Gheno, che da anni si occupa di questo tema.
Vera Gheno, che problema c'è con il femminile nei nomi?
Ah, io vorrei saperlo. No, in realtà lo so, perché anch'io parto a suo tempo da una posizione di indifferenza e anche un po' di fastidio nei confronti della questione di genere. Cioè, i problemi delle donne sono ben altri, non certo quello di essere nominate al femminile. E però poi studiando, una delle cose che ho interiorizzato anche meglio è che la relazione fra la realtà e la lingua è una relazione molto stretta, direi quasi carnale. Separare i due piani è sciocco. Quindi la realtà e la lingua devono essere guardate nel loro complesso. La lingua come specchio della realtà, ma la realtà anche come specchio della lingua. Di conseguenza, agire sulla lingua può aiutare a vedere meglio o vedere peggio determinati aspetti della realtà.
Lei vuol dire che siamo in una società patriarcale?
La nostra è una società di tradizione patriarcale, con una lingua androcentrica, cioè tagliata sull'uomo, sul maschio, ma non perché il maschio è cattivo, non vorrei passare da misandrica, perché la storia è andata così. Per esempio, non so quante persone si rendono conto che finché la donna non aveva la scelta di non fare tutti i figli che le venivano, era un problema fare altro che non tirare sui bambini, no? Quindi l'emancipazione femminile passa anche dagli anticoncezionali. Allora, la lingua a lungo è andata bene così com'era. Dopodiché la posizione della donna nella società ha iniziato a modificarsi, a cambiare, a evolvere.
Ecco, perché cosa succede se la lingua non dà conto di questo cambiamento?
Là dove non si usano i femminili, succede che anche i sogni delle bambine sono più stretti. Cioè, se la bambina vede che nel libro di testo c'è il ministro, il guidatore, lo scrittore e la segretaria, la maestra e così via, tenderà a pensare che quelli sono i lavori che toccano a lei e quindi in qualche modo castrerà i propri sogni.
E a che punto siamo, secondo lei, oggi?
Abbiamo fatto sicuramente dei grandi passi in avanti, gli stessi passi in avanti che ha fatto la donna nella società. Cioè, ricordo che alla fine dell'Ottocento, quindi non migliaia di anni fa, la prima donna che finì gli studi di giurisprudenza andò a iscriversi all'Ordine degli Avvocati e le risposero che non era possibile perché non esiste neanche la parola avvocata, quindi è ovvio che una donna non poteva fare l'avvocata, quindi si inverte causa e conseguenza, una roba abbastanza assurda. Ma ancora negli anni 50 del Novecento c'erano esimi giuristi che dicevano che la donna non può fare la giudice perché è uterina, è isterica, è istintiva, non può essere razionale. Cioè, lo stigma sulla donna è ancora bello fresco, sta lì. Poi sicuramente ci sono state delle evoluzioni in positivo, però siamo ancora ben lontani da una società in cui ci sia una parità fra i generi.
Lontani e lontane da un'uguaglianza di genere, e poi però dire genere vuol dire ancora tante altre cose, perché dire donna bianca, svizzera o italiana non è lo stesso che dire donna nera che ad esempio vive in Francia. E ancora anche qui, anche dentro queste maglie più sottili, una questione di linguaggio.
Credo che metta anche in discussione che cos'è donna. se è necessario difendere anche la definizione donna rispetto a definizioni diverse, se una donna trans può definirsi donna oppure no. Ricordiamo che tra le mille correnti del femminismo ce n'è anche una che è piuttosto avversa all'apertura del femminismo a altre soggettività, quindi più tradizionalista, per non usare altri termini. Il problema nostro della società è che in questo momento non tutte le diversità hanno lo stesso modo di essere felici, e invece penso che il diritto alla felicità sia universale, no? La mia militanza è perché la diversità stia meglio, tutta, maschi compresi, cioè non togliendo qualcosa ma aggiungendo diritti, perché i diritti, non, come dice sempre il mio collega e amico Federico Faloppa, che insomma si occupa, lotta per i diritti anche lui, i diritti non sono una coperta corta, non è che allargando i diritti qualcuno perde qualcosa. Uno ha magari la sensazione che condividendo un privilegio non sia più un privilegio, ma rimane un diritto.
Sono le 18:20 a Cornaredo, siamo appena entrati nei tempi di recupero, torniamo quindi a collegarci con David Conti.
E saranno 4 minuti di recupero, si sta giocando il primo con il Lugano sempre in vantaggio 3-1, Lucerna che si è spento con il passare dei minuti, quindi bianconeri che si sono limitati a gestire la situazione, bianconeri che avranno anche una buona occasione adesso con un calcio di punizione vicino all'area corta dell'area di rigore di Müller. Stanno cantando i tifosi sottofondo, sì, perché il Lugano è vicinissimo a quella che potrebbe essere la terza vittoria consecutiva, un Lugano che a questo punto volerebbe al terzo posto a soli 3 punti dal Basilea secondo, ma come detto mancano ancora 3 minuti di gioco. Vi racconteremo il finale all'interno dello Sport in coda al 6 di sera.
Grazie David Conti, e noi adesso a ridosso della cena facciamo un excursus culinario, intanto per segnalare che nel fine settimana il ticinese Renzo De Bolla ha vinto il campionato del mondo di formaggio con il suo Pian Laghetto della Valle di Blegno, e che Giuliano Genoni si è laureato come miglior sommelier di birra a livello svizzero. Ma soprattutto vogliamo parlare di grappa ticinese, che nei primi mesi di quest'anno ha inoltrato la richiesta per ottenere la DOP, ovvero la denominazione di origine protetta. Un passo che mira da una parte a tutelare la produzione locale e dall'altra che vuole contribuire a valorizzare la qualità. Le motivazioni sono state date negli scorsi giorni durante la presentazione di un nuovo progetto che tocca proprio la grappa. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
In Ticino la grappa è una tradizione da tanti anni e per avere una denominazione di origine protetta, riconosciuta quindi anche a livello europeo, occorre dimostrare che il prodotto sia legato al territorio, proprio come coinvolge il territorio il progetto durato 3 anni sulla grappa distillata da vinacce di Merlot affinata in legno di robinia ticinese, e i risultati sono incoraggianti. Un bel esempio di collaborazione, ha sottolineato Andrea Conconi, direttore dell'Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese.
Tramite anche e soprattutto dalla Federlegno, che vuole valorizzare questo legno quasi autoctono, perché sono qua più di 200 anni che è presente nel nostro territorio, con l'Ufficio Federale di Ricerca per aumentare un po' la redditività del nostro legname indigeno, ecco che, visto che l'hanno abbinato con la grappa, è il momento di sostenere un progetto che potrebbe aprire dei nuovi canali, soprattutto nella Svizzera tedesca.
Si guarda quindi al mercato d'Oltralpe, ma anche alla ristorazione di qualità del Ticino, cercando al contempo di contrastare la concorrenza dal nord Italia. E proprio da qui potrebbero arrivare le potenziali difficoltà per la DOP.
Non è escluso che qualche regione viticola dove la grappa è presente, penso all'Alto Adige, al Trentino o al Veneto, domani possano far rivalere la territorialità della denominazione grappa unicamente sul loro territorio. Oggi in Ticino e nei Grigioni italiano la possiamo chiamare grappa perché ci sono degli accordi bilaterali.
Se questi accordi dovessero saltare, il Ticino dovrebbe chiamare la grappa distillato di vinacce. Un altro motivo per chiedere la DOP. Per avere una decisione da parte dell'Ufficio Federale dell'Agricoltura, Andrea Conconi stima che ci vorranno 2 o 3 anni.
E in attesa di sapere cosa ne sarà della richiesta ticinese, andiamo dai produttori di grappa. Pervin Cavacioglu ha incontrato Pierluigi Glielmini, presidente dell'Associazione Distillatori della Svizzera Italiana, con il quale ha dapprima cercato di capire quante persone sono attive in questo ambito.
Ma in Ticino piccoli produttori sono forse più di 1500, ci sono circa 60 alambicchi consortili dove il privato può andare a distillare, e poi ci sono 4-5 distillerie professionali.
Quando si parla di produttori in Ticino ci sono sempre meno giovani, è ancora così?
Ma direi un sni. Io per quei privati che vedo che mi arrivano in distilleria, purtroppo l'età media avanza e ogni anno manca qualcuno. Però c'è qualche giovane, ecco, forse su quattro uno riprende magari, però c'è un interesse anche da delle piccole cantine o piccoli produttori o da giovani. Io vedo negli ultimi 2 anni le vendite di grappa sono aumentate.
L'ottenimento di una denominazione di origine protetta potrebbe magari aiutare ad accrescere l'interesse di nuovo per la grappa ticinese?
Più che a crescere è avere una sicurezza per il futuro, dove si possa ancora mantenere questa denominazione grappa sul distillato delle vinacee. Adesso è riconosciuta negli accordi bilaterali, pure menzionata nell'ordinanza sulle derrate alimentari, però l'ordinanza delle derrate alimentari è a livello svizzero e questi accordi bilaterali ogni 5, ogni 6, ogni 10 anni vengono rivisti e basta che questo piccolo articolo sulla grappa qualcuno non lo cura bene o viene perso e avremo tolto questo diritto. È un po' peccato, è una tradizione che c'è a livello ticino e grigione italiano e quindi è anche un nostro diritto mantenerlo.
Quindi non dobbiamo pensare che con una DOP la vita dei produttori di grappa diventa più difficile.
No, più difficile no, stiamo cercando anche di avere un regolamento che non ci comporti più burocrazia o più costi, perché anche quei costi siamo un po' a livelli tirati. Però ecco, è avere questa denominazione per il futuro.
Una denominazione, la DOP, che attualmente in Svizzera hanno solo 23 prodotti, si va dalla Pricotin Vallesana al Vacherin Friburghese, passando dal formaggio d'Alpe ticinese. Ma quali sono i vantaggi effettivi nel potersi vantare di questo marchio? Andiamo a scoprirlo nel contributo di Gianluca Olgiatti, partendo da una lontana parente proprio della grappa.
Je suis président de l'interprofession de la Damascine, qui regroupe des producteurs de fruits, des transformateurs, des distillateurs et des gens qui mettent en commerce.
Niente vinaccia, il mondo di Alain Perret à Porrentruy è fatto di piccole prugne fermentate, varietà d'Amazon Rouge, coltivate e lavorate esclusivamente nel Canton Giura, l'unica vera patria riconosciuta di questa acquavite, la Damascine, denominazione di origine protetta dal 2010. Un'ottantina i membri dell'associazione interprofessionale presieduta da Perret, tanti piccoli produttori per i quali la Damascine è più che altro questione di cuore, tradizione, legame col territorio e una manciata di grandi produttori professionisti. 10 anni di marchio DOP, cosa hanno portato?
On a permis de maintenir le prix. La Damascine si tourne autour des 80 francs du litre.
Il prezzo, si è riusciti a mantenerlo attorno agli 80 franchi al litro, spiega Perret. A suo avviso, senza il marchio, oggi la Damascine costerebbe poco più della metà, come un qualsiasi liquore di prugna.
Alors bien sûr, il y aura des petits coûts de certification. Ma il grosso vantaggio è il fatto di entrare in questa famiglia.
Una certificazione che certo ha un costo, 2 o 3 franchi a bottiglia, ma che secondo Perret permette di entrare nella cerchia dei grandi, che per quanto riguarda i liquori significa Kirsche di Zugo, Apricotin e Acquavite di Perret Williams in Vallese. Ma cosa significa tutto ciò per la grappa del Ticino? Domanda che giriamo a Alain Farin, direttore dell'Associazione Svizzera dei DOP e IGP. Il potenziale per la grappa ticinese è alto, secondo Farin, che cita proprio il caso della Damascine. A suo dire il marchio ha portato ad un aumento della qualità dell'acquavite, così come dei prezzi e delle vendite. Ma la vera sfida, dice, è quella di riuscire a integrare i piccoli produttori e per farlo i grandi devono assumersi una quota maggiore dei costi di certificazione, così da avere una filiera unita. Perché non basta un marchio a garantire il successo? Alcuni prodotti certificati, nei quali la filiera non è unita, sono stagnanti. Altri, come il pane di segale vallesano, faticano a tener testa alla concorrenza. Per Alain Farin l'importante è sviluppare una strategia comune.
Grappa del Ticino, ça fait déjà rêver, je pense.
E solo il nome Grappa del Ticino fa già sognare diversi consumatori, soprattutto al di là del San Gottardo, si dice certo Farin. La sua raccomandazione è non fare concessioni, ma puntare in alto in termini di prezzo e soprattutto di qualità.
Tant au prix de la bouteille que surtout en termes de qualité en bouche.
Subito dopo la sigla, lo sport con i primi commenti sulla vittoria del Lugano contro il Lucerna. La partita è appena terminata. A seguire 6 di sera Magazine, che stasera propone un incontro con l'attore comico Tullio Solenghi, che a gennaio sarà a Chiasso con Massimo Lopez. Si parlerà di Società e risata nobile, una rivoluzione senza effetti collaterali che salva la vita e rende liberi, secondo Solenghi. Per noi è tutto da Luca Berti e da tutta la redazione. Grazie per l'attenzione, buona serata e un buon inizio di settimana.